E allora è sabato 30 novembre, sabato e sono le 8, siete su RTL 102.5 e quindi parte Severnini alle 8. Buongiorno e bentornato Beppe Severnini.
Buongiorno a voi, è bellissimo essere qua, tutto nuovo, il Edwall e
hai
poi
visto?
Ho anche la voce. Sì. Però Barbara Sala, io oggi ho bucato l'uscita sulla tangenziale est perché tu parlavi del timballo di melanzane e gorgonzola. Io mi immaginavo, vedevo il timballo e non ho visto l'uscita 9A e ho fatto il giro da Colonia Ovest.
Hai mancato l'uscita perché c'è nebbia, te lo dico, perché anch'io stamattina ho rischiato di andare a Melegnano, di arrivare direttamente a Rimini.
No, la nebbia c'è stata da Crema alla tangenziale, sulla tangenziale c'era il timballo.
C'era
fidati.
Il timballo di sale e pepe, bene così.
Oggi introduciamo il tema, allora posso?
Dopo,
cioè,
prego.
Lo spazio, allora le canzoni che abbiamo scelto, e vedrete che belle, hanno a che fare con lo spazio. Ci sono stati dei periodi, per la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 in particolare, in cui la luna aveva talmente condizionato la musica che è pieno di canzoni, ma non è finita lì, perché è andata avanti anche questa cosa. Quindi lo spazio sia come scelta di musiche e lo spazio come tema, perché non c'è solo Elon Musk, ci sono un sacco, per esempio nessuno di voi sa dove inizia lo spazio. Cioè a che altezza inizia lo spazio?
Qua?
Decine
anche
di
qui.
Chilometri
anche qui.
È più alto di RTL.
È più alto
ti
di
garantisco.
La mia misura è RTL.
Anche dell'ego di alcuni giornalisti.
Signor.
Allora, intanto continuate a seguirci ovviamente in radio, in radiovisione, in streaming, sui social, ovunque vogliate. Beppe legge i vostri messaggi al 378-378-1025 e poi, come sempre, parleremo di una serie di temi, quindi state con noi. Partiamo subito, a proposito di spazio, con David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get it. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a star. Yeah.
anni fa, canzone presa come colonna sonora, forse addirittura sigla, di una trasmissione, credo di Italia 1, Meteore. Quei personaggi televisivi che erano comparsi e poi misteriosamente scomparsi.
Eri stata ospite tu?
No, perché io sono, come vedi, ancora sulla cresta dell'onda. In ogni caso, capolavoro del 1971 di David Bowie, Starman.
Allora. Noi continuiamo qui con Beppe Severnini, il nostro appuntamento. Il tema di oggi, l'abbiamo capito, è lo spazio. E beh, spazio che però sembra un po' in questo momento al centro dei pensieri di tutti noi, anche degli imprenditori. Pensiamo semplicemente ad Elon Musk, ma le implicazioni sono forse più vicine di quello che pensiamo.
Certo, però tu non pensare a Elon Musk, Ludo, pensa alla domanda che ti faccio, perché se tu sei molto giovane, io ti vedo e mi scatta l'effetto professore, mi viene da farti delle domande. Allora, a che altezza comincia lo spazio? In inglese è outer space, perché cambiano anche le norme, poi ne parliamo brevemente, che riguardano lo spazio. Ci sono questioni commerciali, questioni militari, questioni chi comanda, chi può fare cosa, chi può sfruttare le risorse. Cioè, a che altezza comincia, secondo te? Spara.
300 chilometri di distanza dalla Terra.
Beh, sei stata coraggiosa. No, allora, una regola che viene accettata spesso si chiama Kármán line, da uno studioso che si chiama von Kármán, ed è tra 80 e 100 chilometri.
Ed
è più o meno l'altezza in cui l'aria non riesce più a sostenere un aereo che vola. Questa sarebbe l'idea. Perché l'atmosfera, invece, adesso leggo anch'io, perché il professore ha bisogno. Cioè, l'atmosfera è di troposfera, 8-10 chilometri d'altezza, stratosfera fino a 50 chilometri, mesosfera fino a 80 km, termosfera, quindi a questione col calore, fino a 500 km. Nota bene che lo spazio è stato, questo lo diciamo chi ci ascolta, Marie, io l'ho trovato interessante quando l'ho scoperto. C'è un bel pezzo del mio collega vecchio, abbiamo fatto Italians insieme, Paolo Virtuani, sul Corriere, che spiega che lo spazio ci sono trattati. Allora, c'è quello del 67, si chiama Outer Space Treaty, c'è quello del 79, il Moon Agreement sulla Luna, però alcuni stati come gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, il Giappone hanno approvato norme in cui chi va può sfruttare le risorse dello spazio, lo spazio, un po' come l'alto mare, che chi va, non ci sono le acque territoriali, può pescare dove vuole. Voi capite le implicazioni di tutto questo? Anche al mattino presto ci arrivo perfino io.
Io però questa trasmissione non la voglio fare, è troppo difficile per me. Già troposfera, io ho sempre detto toposfera, e quindi ho capito forse di aver sempre un po' sbagliato nella mia vita.
Potresti diventare ministro un giorno o l'altro con questo esordio. No, ma poi è interessante, perché voi capite, allora, questo Elon Musk ha sparato su, credo, 6 o 7 mila satelliti. Quindi, pensate, i cinesi vogliono fare una base sulla Luna, possono farlo, è casa loro, se piantano una bandiera è loro, come il Far West, o invece la Luna, come dall'accordo del 79, è di tutti?
Questo è uno di quei, secondo me, pochissimi casi in cui verrebbe da dire: ma ti metti a fare un regolamento, mille leggi anche per l'esplorazione spaziale. In realtà, però, siccome ci sono tanti soldi di mezzo,
ecco.
E abbiamo sempre detto che noi italiani su questo siamo bravini.
Siamo bravini, però l'Europa sta avendo grossi problemi
però,
a spedire sui...
Io dico una cosa, abbiamo difficoltà a fare le rotonde, non abbiamo ancora capito come girare. Come facciamo a regolamentare lo spazio?
Posso chiudere lo spazio sullo spazio con una cosa. Il problema sarà anche stabilire la data sulla Luna. Cioè, perché il giorno lunare dura 29 giorni, quindi 14 e mezzo di buio, 14 e mezzo di notte. Il giorno lunare dura 29 giorni, quindi quando torneremo sulla Luna, adesso, come dicevo, i cinesi vogliono fare la base, gli americani tornare, e la Luna è a portata, insomma, ci si arriva. Che giorno è? Tu dici: ci vediamo domani, quello arriva dopo un mese. Capisci che è un problema? Guarda che è una roba seria.
Ho conosciuto uomini così, si chiama ghosting.
Però eravate sulla Terra.
E compaiono dopo 29 giorni, dici: ma perché? Non dovevamo vederci più, ancora tu.
Comunque, sembra, adesso sarà banale dirlo, però sono temi veramente interessanti. Li abbiamo scoperti un po' personalmente, anche l'ho fatto con il congresso astronautico internazionale che abbiamo seguito qualche settimana fa. Lì si parlava addirittura della costruzione, lì l'Europa sta mettendo una bella voce, l'Italia anche.
Santarelli, ma c'è una cosa che non sai?
Ce ne sono tante, ce ne sono parecchie.
Sì.
Va bene, e meno male non l'hai fatta a me la domanda sull'altezza dello spazio, perché avrei toppato anche
io. No, se no la calcolava, con l'ipotenusa. E torniamo tra poco con Elton John.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again.
Continuiamo il nostro viaggio nello spazio questa mattina insieme a Beppe Severgnini. Questa è RTL 102.5, Rocketman, Elton John, Sir Elton John, 8.25, sempre in diretta insieme a voi. Dallo spazio ci spostiamo poco più in giù. Basso, poco però.
Sì, scendiamo un pochino, ora non so se sia la troposfera, la toposfera, insomma abbiamo capito che ancora forse i termini non ci sono chiarissimi, ma beh, la notizia è quella che insomma sta circolando in queste ore, arriva dall'Unione Europea il sì alla fusione tra ITA e Lufthansa, un matrimonio da milioni di euro, il ministro Giorgetti parla di un traguardo che ormai è all'orizzonte per la finalizzazione, tu come la vedi?
Allora, la vedo che abbiamo perso un sacco di tempo, sentivo stamattina Davide Giacalone, ha perfettamente ragione, io non so quanti, nella mia carriera di giornalista, che ormai è lunghetta, io non so quante volte ho scritto di Alitalia e dei soldi che non si facevano e delle nuovi tentativi e poi vuoi proteggere il personale e cambia. Io ricordo di aver intervistato Ludovica, penso che tu facessi o il Nido o la Sveglia, no ma seriamente, erano gli anni, erano quelli lì. Allora, ho intervistato un presidente di Alitalia che non aveva nessuna formazione sull'industria aeronautica, che è complicatissima. Perché è complicatissima? Perché bisogna fare enormi investimenti, i ritorni sono molto spostati nel tempo, ci sono situazioni come le guerre oppure una crisi finanziaria che cambiano tutto, non parliamo della pandemia. E gli ho detto, mi scusi, ma lei com'è possibile che lei abbia accettato un incarico del genere in un'industria così complicata? E lui ha detto, è vero, io dell'industria del trasporto aereo non so niente, ma ho viaggiato molto. E io sono, certo. Mi ha veramente, ero congelato, perché...
Che vergogna più che altro.
No, ma noi siamo andati avanti così e la politica ci metteva questo e facevano la special comp, non parliamone. Allora, siamo arrivati.
Capitani coraggiosi.
Importante che chi ci sta ascoltando si renda conto di una cosa, che questo, dico, la fusione, la verità è che diventiamo i, adesso si dice, junior partner, la parte più piccola del grande Lufthansa europeo. Ma esistono già queste cose. Air France KLM, Francia-Olanda, secondo voi chi conta di più? Oppure British Airways e Iberia, secondo voi chi conta di più fra la Gran Bretagna e la Spagna nel trasporto aereo? Quindi noi, non è che ci ha salvato, ma non è una cosa alla pari. Ma posso dirlo, ma benissimo così, perché l'alternativa era non essere e non avere una compagnia di bandiera, ed è molto importante, e io sono sicuro, io ho volato spesso per gli Stati Uniti con Alitalia e quindi funziona. L'ultima spiegazione forse necessaria a tutti questi ritardi è perché l'Unione Europea voleva essere certo che ci fosse la concorrenza. Traduzione, per esempio da Linate EasyJet ha avuto una serie di voli per Roma e altri voli, British Airways e Air France hanno avuto alcune concessioni, altrimenti si temevano distorsioni alla concorrenza. Però adesso l'accordo c'è.
Sì, bello tutto, ma io voglio capire, per i viaggiatori, noi comuni mortali, tipo quelli che adesso per Natale devono prendere un volo per tornare in Sicilia ai parenti, hanno qualche beneficio? Sì. Gli frega qualcosa di questa... No.
Allora, chi deve tornare in Sicilia dai parenti, o anche gli italiani che devono tornare in Italia a Natale, certo che avranno benefici, perché questi signori sull'aereo pagano il biglietto, quindi si chiamano clienti nel mondo normale. Quindi una compagnia sana dovrebbe creare voli in più, situazioni in più, e accadrà. Però se all'Italia e non aveva il personale, non aveva i voli, perdeva i soldi, è chiaro. Io credo che Lufthansa la prima cosa che farà metterà una navetta fra Milano e Roma degna di questo nome, in cui quando arrivi parti, come succede fra Washington e New York.
E non si sa quando arrivi, però, perché se la facciamo su gomma, ma questa è un'altra linea diretta.
Interessante che si sia detto quando arrivi parti, ma è banale.
No,
non così tanto. Andiamo avanti, The Killers con Spaceman.
Next thing I knew, they
Spaceman, RTL 102.5, sono le 8.34, Severgnini alle 8 in diretta fino alle 9 con Beppe Severgnini.
Prima non possiamo non andare avanti senza raccontare ciò che abbiamo appena saputo fuori onda. Sapete che noi trasmettiamo con la nostra postazione dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Siccome prima parlavamo di trasporto aereo, adesso parlavamo della scomodità, no? Dei liquidi, non liquidi, tiro fuori, non tiro fuori il computer dallo zaino. E noi diamo per scontate le vaschette che troviamo in aeroporto, no? In cui svuotare le nostre cose. Beppe non l'ha fatto 25 anni fa?
20, io sono il papà delle vaschette a Fiumicino all'aeroporto dei controlli.
Spiega,
il papà,
ti prego.
25 anni fa. Allora, la faccio breve. A Fiumicino, alla fine degli anni 90, uno arrivava, e tra l'altro non c'era il Freccia Rossa come adesso, quindi l'aereo, chi andava a Roma per lavoro,
vero,
lo usava moltissimo. Allora, si arrivava e dovevi mettere le cose sul nastro. E cadeva questo, e cadeva quello, e il telefono si trovava, e la cosa rotolava. Allora io ho fatto un pezzo disperato sul Corriere della Sera, dicendo: mettete le vaschette, ve le pago io. Ho detto: ve le pago io, voi mi dite cosa costano, e io, umile giornalista del Nord, vi pago le vaschette. Si vede che ho colpito nel segno, perché mi ha chiamato, o il presidente, o qualcuno ha scritto: guardi, in effetti lei ha ragione, metteremo le vaschette. Quindi sappiate che voi state ascoltando il papà delle vaschette a Fiumicino. Nella mia carriera di giornalista, 40 anni, magari non ho fatto molto, ma ho aiutato a portare le vaschette ai controlli di sicurezza di Fiumicino.
E scusate se è poco.
Capito?
Ma stai scherzando? Adesso ti penseremo sempre. Quando passiamo di lì, ti vediamo.
Invece di Spaceman dei Killers, che abbiamo ascoltato, una bella canzone, The Vaschetta Man.
Che non è male.
The Tray Man.
Allora, a proposito di spazio, parliamo di astrologia adesso, non di astronomia.
Astrologia. Domanda a tutti e tre. Allora, andiamo in ordine. Cominciamo da Barbara, che è distratta, ma adesso
no,
la colgo.
Perché stavo cercando.
Lei non è mai distratta, lei è già due cose avanti. Allora, andiamo in ordine. Barbara, Ludo e Luigi. Voi credete all'oroscopo? Non ascoltate o leggete l'oroscopo, ma in qualche modo ci credete o non ci credete? Io rispondo per ultimo. Vai, Barbara.
No, assolutamente no, io sono donna di scienza. Infatti stavo verificando.
Cosa sei tu?
Donna di scienza. Perché prima fuori onda ho fatto la figa un po' dicendo: da dove deriva la parola oroscopo? Da scopeo in greco, che è guardare, me lo ricordo. Non mi ricordavo la parte prima ora, ma non l'ho trovata neanche adesso. Quindi è stata una ricerca vana. Però deriva da quello, no? Scopeo, guardare le stelle, una roba del genere.
Deve per forza sbandierare la sua preparazione.
Sì, la cultura, cultura.
Ludo?
Ma guarda, io ti rispondo così, che sono troppo razionale.
Vedi?
Per credere all'oroscopo, perché sono del Capricorno, quindi insomma.
Non è vero, ma ci credo, ok.
Capito?
Io no e basta.
Allora, io sono del Capricorno anch'io, siamo in due, e come voi tre non ci credo, ma poi non ci credo. E devo dire, so che allora lo pubblichiamo sul Corriere della Sera, l'ho ascoltato poco fa su RTL, quindi non voglio fare rompiscatole, so che a molta gente piace, va benissimo, però è curioso, perché qua siamo quattro di età e formazioni diverse, nessuno di noi crede all'oroscopo, non lo immaginavo, unanimità, perché in effetti, se ci pensi, l'idea che chi è nato in un certo periodo dell'anno, a distanza, abbia una sorta di destino comune, se è nato in un villaggio dell'Angola, se è nato a New York, se è nato nel 1940 o nel 2010, secondo me è ridicolo. Mi convince un po' di più l'oroscopo cinese, in cui un anno ha un certo umore di fondo. Io, per esempio, 1956 sono la scimmia. La scimmia è un po' rompiscatole, curiosa, cioè, mi ci riconosco.
Io dovrei essere un cavallo. Però pensa invece lo stesso a come incidono le stelle e la luna, però, sulle nostre vite, le maree. Anche il discorso del lupo mannaro, che è ovviamente una finzione, però in realtà i medici te lo possono spiegare, chi soffre di determinate patologie mentali, quando c'è la luna piena, queste cose acuiscono. La luna influisce sulle nostre vite.
Ma non
perché non un quadro astrale? cioè, te lo dice una che non crede all'oroscopo, però mi lascio
no,
aperta
questa
cosa.
No, ma che le stelle o la luna o i movimenti celesti influiscano, sì, ma l'idea che tu sei nato in quel periodo lì a distanza di tempo e di spazio e ci sia una... No, questa è veramente incredibile. È
ma
però...
la verità, Beppe, è che tu ti stai dissociando da qualcuno che conosci, che è nato vicino a te, che è del tuo stesso segno e ti sta antipatico.
No, a dire la verità no, nato nel mio giorno c'è solo che conosco, ci sono Mao Zedong e Federico II di Svevia, altri non ne conosco.
Federico II, però li sa, capito? Io non so chi è nato nel mio giorno, lui è andato a guardare con chi doveva competere, capisci?
Ma sai perché il 26 dicembre sono nati pochi? Perché tutti, quando nascevano il 26 dicembre, li spostavano a Natale.
Certo.
Solo negli ultimi anni uno non puoi bluffare.
Certo.
Va bene. Allora, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in diretta con Antonello Venditti sotto il segno dei pesci a proposito di oroscopo e chiuderemo, siccome si avvicina il Natale, uno non sa mai cosa regalare, all'ultimo rimedia su che cosa?
Su che cosa?
Sui libri, sui libri. A tra poco con Beppe Severnini.
Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perfetto per tornare e chiudere sugli oroscopi, perché dobbiamo dire che ci arrivano tanti bei messaggi. Mi è piaciuto Francesca che dice: io non ci credo ma lo ascolto l'oroscopo. Un altro Massimo invece mi dice: guarda che ci sono anche gli ascendenti, oh, e signora, quindi è diverso per ognuno. Io a tutti dico: abbiamo tutti bisogno di storie, da quando siamo bambini a oggi, di sentirci raccontare storie, e ci sta. Però non esageriamo, perché quando tu leggi gli oroscopi, come sarà l'anno che viene? Quindi vale per tutti e vale per il mondo. Andate a vedervi gli oroscopi del 2020, scritti da tutti, ma non dico uno che avesse immaginato la pandemia, uno che avesse immaginato la guerra nel 2022, l'invasione. Allora,
quelli Nostradamus, tu mi stai scomodando quei.
No, vabbè, e poi dopo c'è il calendario, poi vengono fuori, poi ti trovi in televisione. So che quelli che mi ascoltano adesso diranno: no, stai zitto, Severnini. Va bene, io l'ho detto, adesso passo ad altro. Abbiamo visto l'oroscopo, e adesso su cosa chiudiamo, caro Santarelli, tu che sei sempre preparato?
Sui libri come regali, perché appunto si avvicina il Natale. Intanto noi ricorderemo, magari lo facciamo in chiusura, di un anniversario radiofonico per te, Beppe, che riguarda.
È un anno che vi sto fra i piedi, che me lo ricordo, Lorenzo Suracci, che di solito lui, devo dire che persone veloci nelle decisioni ne conosco, ma gli ho parlato, vieni qua un attimo, io mi sono trovato una cuffia in testa, una cosa, e per esempio mi sono trovato in questo stesso luogo dove sono a promettere che avrei fatto un programma su RTL. Non avevamo ancora finito di parlare.
Sì, funziona così, penso.
Ma sono contenta, come vedete e come sentite. No, dicevo, allora, in un anno, questo lo dico a chi ci sta ascoltando, tutti quanti, vengono pubblicati in Italia quasi 90.000 libri. L'ultima cifra esatta, vediamo se ce l'ho qui, 89.000, e comunque quasi 90.000 libri. Allora,
85.192.
Fermi, vi do io un, perché detto così secondo me non rende bene l'idea. 233 al giorno.
200. Wow. Allora, chi li legge? Molti non vendono neanche una copia. Guardate che quando io ho scritto il mio primo libro nel 1990, il prossimo esce a gennaio, allora in 35 anni ho scritto 20 libri. Quando ho cominciato a scrivere uscivano 10-12 mila titoli l'anno, poi a metà strada dopo gli anni 2000 ne uscivano 25 mila, adesso siamo 85 mila. Perché? Secondo me perché gli editori non hanno ben, fanno una gran fatica a capire qual è il pubblico là fuori. Ci sono tante comunità diverse: i ragazzi, gli adolescenti, quelli che amano il gialli, quelli che amano il fantasy, quelli che amano i TikToker, quello che ama un'altra cosa. E allora cosa fanno? Sparano la rosa di pallini, dice qualcuno, piglio. Cioè non vado,
proviamo,
più col colpo singolo, quell'autore me lo studio, esco. Il che però, lo dico da autore, porta via anche un po' di sacralità al libro.
Vero.
Tant'è vero che molti autori, diciamo la verità, o se li fanno scrivere. Cioè, guardate, se uno fa il giornalista a tempo pieno e pubblica due libri all'anno, vuol dire che viene aiutato. Poi ci sono casi di aiuto strutturato da parte degli editori. Cioè, io ti faccio fare un libro perché sei famoso, tu un libro non lo saprai mai scrivere, quindi te lo faccio scrivere. E in Italia non mettono il personaggio famoso scrive con o aiutato da qualcuno, qualche editore tace questa informazione.
Ed che... è il ghostwriter.
Ed è il... Però il ghostwriter non è un fantasma vero, si può dire.
È in carne ed ossa.
E quindi puoi dire il Giovanni Rossi con Maurizio Bianchi, scritto più piccolo se vogliamo, eccetera, eccetera. E poi c'è l'intelligenza artificiale. Guardate, io il libro che uscirà, non ne parlo adesso, in gennaio, alla fine di gennaio, io ci ho dedicato. È di gran lunga la cosa più impegnativa che ho fatto nel 2024. Ci ho dedicato tutte le mie estati, i miei fine settimana, le mie... perché mi piace scrivere un libro. Se avessi usato l'intelligenza artificiale, ChatGPT, quindi l'intelligenza artificiale generativa, ma ci mettevo 3 giorni. Secondo voi quanti libri là fuori sono stati scritti con l'intelligenza artificiale? E magari vendono anche 500 copie e magari hanno 1000 pagine, vengono usati come fermaporte.
Oh, poi il fatto che siano, per carità, così tanti titoli è un'ottima notizia, cioè nel senso noi siamo contenti, al di là del valore del
singolo. Il problema è che non li legge nessuno, non è un'ottima notizia.
Io molto meno, perché 85.000 titoli.
Non c'è selezione, non c'è un indirizzo preciso e soprattutto non ci sono lettori.
Allora, la selezione per me la fa il lettore, se l'offerta è più ampia che mai, io sono contento. Poi sarai tu lettore a scegliere un titolo più o meno valido.
Posso...
Sì, Vai,
no, scusate, Ludovica, ma è il mio lavoro e quindi voi sentite, certo. Sono più invadente del solito, che è tutto dire. Allora, a chi sta là fuori? Ci sono gli editori, comunque esistono. L'editore paga lo scrittore, questo è il passaggio, attraverso le royalty, quindi i diritti d'autore, in qualche caso gli anticipi, chiaro? L'editore paga l'autore, non è l'autore che paga l'editore. Se vi chiedono soldi per pubblicare il vostro libro, non sono editori ma sono stampatori, lavoro degno, però
è un'altra cosa.
Se dovete pagare per un libro, state sicuri che c'è qualcosa che non va. E se vi dicono compra 200 copie così poi ti promuoviamo in libreria, ti portiamo nei festival letterari, io so tanta gente che ha pagato parecchi soldi e è rimasto molto delusa. Non fatelo. Se è una passione vostra, fatevelo, ve lo stampate,
esatto,
ve l'autopubblicate,
esatto,
lo regalate agli amici,
quello si può fare.
Certo. Tu non ci crederai, ma era quello che volevo chiederti, perché in tanti hanno il sogno magari di scrivere e in effetti poi la fregatura può essere a volte dietro l'angolo.
Allora siamo in chiusura come sempre con il nostro Millennium Hit.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Ed eccoci qui, rimaniamo sempre un po' in alto, oltre le nuvole, tra le stelle. Pezzo famosissimo del 1977, riascoltato un po' quest'estate perché ripreso nelle sonorità dai Bunker 44. Stiamo parlando di Alan Sorrenti, ovviamente Figli delle Stelle.
Come le stelle, no, soli nella notte, no, ci incontriamo. Come il
sarà. Dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo.
Eccolo qui, direttamente da una pista da ballo degli anni 70, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, RTL 102.5, Severgnini alle 8.
Allora, abbiamo celebrato, Beppe, un anno di Severgnini alle 8, quindi mica male per il momento, no?
Mi sembra che ci sono anniversari più importanti di questo, ma sono felice di essere qui, come di essere qui anche in questo studio nuovo. Ho visto tra i messaggi è uscito Lorenzo Suraci, adesso saprò se sono stato cacciato, che è una cosa interessante. No, scherzi
noi
a parte.
Di solito ci spaventiamo quando succede.
Infatti, non so cosa c'è scritto. Sta tranquillo.
No, io sono tranquillissimo e sono felice, anche perché so che RTL senza di me va avanti benissimo. Detto ciò, bello, grazie, alla settimana prossima, sabato prossimo.
Grazie, noi ringraziamo anche Ricky Aristarco, Gigi Resta, Alessio Valentini in regia, Max Vigiani in redazione, grazie a Ludovica Marafini.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Beppe Severgnini, a sabato prossimo.
A presto.
Ciao.